E allora, cari ascoltatori, bentornati in diretta. Siamo qua assieme a Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di Erday.it, ovvero testata di Erday Italia, Villaggio per la Terra. Buon pomeriggio, Tiziana.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, Giuliano.
Buon pomeriggio, Alessandro.
E dovremmo avere in collegamento Paolo Viganò, fondatore di Rete Clima. Buon pomeriggio, Viganò.
Buonasera, buonasera a voi.
E allora, noi abbiamo in linea Paolo Viganò perché io me ne sono reso conto, perché ci sono passato davanti, ammetto, oltre 150 rappresentanze dei paesi dell'ONU sono unite in questi giorni a Roma, nella sede della FAO, per la 16ª conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità. Allora, Tiziana, da dove si parte? Qual è la situazione della biodiversità nel mondo e soprattutto in Italia? Perché, insomma, i cambiamenti climatici ci spingono sempre più a parlare di tutto questo. Oggi, se non sbaglio, 27 febbraio. Ma sembra 27 aprile a Roma.
Sì, è vero, è vero.
Tiziana.
Allora, diciamo che nonostante le conferenze, gli obiettivi e gli accordi internazionali, si stima che 1 milione di specie animali e vegetali siano seriamente minacciate di estinzione. Tra gli animali che potrebbero scomparire dal pianeta ci sono delfini, balenottere e capodogli, e il 40% delle specie di squali e razze. In Italia, ad esempio, sono a rischio lo squalo elefante e lo smeriglio. Gli anfibi in generale, molto sensibili anche loro ai cambiamenti climatici e anche all'inquinamento delle acque. Quindi in Italia abbiamo rane, rospi, tritoni, che sono in calo un po' in tutte le regioni dell'Italia. Anche tra i rettili sono a rischio estinzione la lucertola delle Eolie, e sono in pericolo tutte le tartarughe acquatiche e anche la nostra testuggine di terra. Diciamo che purtroppo l'impoverimento della biodiversità non risparmia neanche il regno vegetale. Infatti nella lista rossa del rischio estinzione sono finite un terzo delle specie di alberi censite, oltre 16.000 varietà arboree. Le cause ovviamente, come sappiamo tutti, sono varie, e quasi sempre la colpa è nostra, delle attività che facciamo noi uomini, e che poi la crisi climatica, la perdita e la frammentazione degli ambienti naturali, l'inquinamento, quindi diciamo una serie di fattori. I dati che stiamo citando sono stati tratti dal report Natura Selvatica a rischio in Italia, che è stato presentato da Legambiente in occasione di questa COP16 romana. Credo, oggi è l'ultimo giorno tra l'altro di questa COP, e nonostante quindi siamo vicini alla scadenza del 2030 della strategia europea e per la biodiversità, il nostro paese è ancora molto in ritardo sugli obiettivi da raggiungere.
Allora, senti Giuliano, la difesa della biodiversità è un argomento, diciamo, da ambientalisti puri, che poi secondo me non è proprio così.
Insomma, potrebbe, è un luogo comune.
È un luogo comune, perché per esempio ho visto che al Palazzo delle Esposizioni c'è una bellissima mostra proprio sulla biodiversità e sulla biodiversità italiana, e tra l'altro fa vedere tutte le specie che potrebbero scomparire da qua a pochi anni in Italia. Diciamo, ha in qualche modo dei risvolti sociali ed economici, secondo te?
Certo che ce l'ha, questo è quello che noi dovremmo far capire sempre. Quando si parla di biodiversità non si parla solo del salvare il delfino, la balenotte, la cosa ovviamente nobile e giusta, ma si parla proprio dei nostri soldi, se mi permetti di dirla così in maniera brutale, perché si stima che metà del prodotto interno lordo, il PIL, questo indice che ci interessa così tanto ogni giorno, mondiale, dipende dalla natura. Perché? Perché dalla natura dipendono le fertilità dei suoli, il cibo che mangiamo, l'aria che respiriamo, la decarbonizzazione, perché mari e foreste sequestrano CO2 in maniera naturale. Cioè, il famoso capitale naturale non è solo un'espressione poetica, è anche è capitale nel vero senso economico del termine, cioè qualcosa che noi abbiamo nelle nostre casseforti, e che se lasciamo la cassaforte aperta, o peggio, permettiamo che qualcuno ce la venga a depredare, non abbiamo più un capitale, non abbiamo più. Quindi gli impollinatori, per esempio, faccio un paio di esempi: api e farfalle, secondo un ente intergovernativo dell'ONU, valgono le api e le farfalle, i loro servizi di impollinazione valgono fra i 200 e i 500 miliardi di dollari ogni anno. Cioè quel lavoro che loro fanno costerebbe a noi farlo fra i 200 e i 577 miliardi di dollari. O i pesci, le risorse ittiche, il cibo che noi mangiamo traendolo dal mare vale 150 miliardi di dollari all'anno. Quindi se questo non è un motivo economico brutalmente utilitaristico per difendere la biodiversità, io non so quale altro citare.
Quale potrebbe essere? Certo. E allora, senti, io direi di appunto chiamare in causa il nostro esperto Paolo Viganò, fondatore di Rete Clima. Senta Viganò, quali sono le questioni aperte? Perché, insomma, soprattutto il tema dei finanziamenti per i paesi in via di sviluppo, e che tra l'altro sono spesso maggiormente vittime dei cambiamenti climatici, mi sembra che rimanga tutto.
Sì, effettivamente questo è un tema centrale alla COP, che si è appunto aperta l'altro ieri e dovrebbe concludersi oggi. Poi noi sappiamo che le COP tendenzialmente hanno che sforano in qualche modo, ecco, la data di chiusura. Vengo via adesso dalla FAO e diciamo che la sessione plenaria, che è quella dove tutte le delegazioni parlano in vista dell'accordo, è ripresa alle 4:30 del pomeriggio, quindi insomma, ci aspettiamo degli accordi, se arriveranno, non direttamente oggi. Diciamo che sì, ci sono diverse questioni aperte, molto importanti, il tema economico è un tema certamente centrale che riguarda in qualche modo direttamente un fondo a tutela della biodiversità di circa 200 miliardi di euro all'anno, che se appunto ricompariamo con quelli che sono i costi, se dovessimo appunto fare noi quei servizi ecosistemici, quei benefici che la natura ci offre, sono costi a questo punto molto minori, quindi c'è un vantaggio economico, ecco, certamente. Poi c'è anche un tema sempre economico di creazione di un meccanismo finanziario autonomo rispetto al Fondo Mondiale per l'Ambiente, quindi orientato specificatamente alla biodiversità. È stata ieri l'inaugurazione del CariFound, quindi un fondo economico per le imprese che possono devolvere quindi una parte del loro fatturato proprio per questo tipo di conservazione. E poi c'è un tema di definizione di un sistema di monitoraggio e attuazione, prima ancora, dell'accordo come Montreal, che è l'accordo strategico per la biodiversità, che dovrebbe trovare applicazione quindi entro il 2030 in uno step, entro il 2050 in un secondo passo. Quindi sono molti i contenuti di questa COP che, ricordiamo, nasce per qualche modo mettere a terra per terminare il lavoro iniziato a Cali, in Colombia, l'anno scorso, che però purtroppo per un tema di di mancanza di numero legale non si è concluso. Quindi questa COP era molto tecnica e aveva proprio questo scopo di concludere un lavoro iniziato quindi l'anno scorso nella COP 16, quindi di Colombiana.
Tiziana.
Sì, intanto speriamo che questa raggiunga dei risultati migliori, insomma, della COP 29, anche, insomma, che non ha raggiunto dei grandi risultati. Comunque la COP sul clima hanno molto più seguito internazionale e copertura mediatica. Perché secondo lei il cambiamento climatico interessa di più governi e mondo economico rispetto alla biodiversità?
Ma penso che ci sia un tema culturale da un lato, un tema di ormai abitudine a sentire trattato il tema climatico, molto spesso anche nella comunicazione diffusa delle imprese, nelle pubblicità si parla spesso di CO2, di cambiamento climatico, quindi in qualche modo c'è, credo, un'attenzione più diffusa, ma perché se ne parla da più tempo e quindi è diventato in qualche modo un tema ambientale ormai riconosciuto e quindi ulteriormente utilizzato in chiave comunicativa. Certo, è un peccato però che della biodiversità non si parli, perché ecco, il sinonimo tipico di biodiversità potrebbe essere natura, e quindi è paradossale il fatto che non si parli a fondo di quella che è in fondo la nostra casa, quel contesto dove noi viviamo e che gratuitamente ci regala dei benefici, cosiddetti servizi ecosistemici, permettono la vita stessa sul pianeta.
Senta Viganò, lei ha detto, è appena uscito dalla FAO, come stanno andando questi negoziati? Che aria tira? C'è collaborazione? C'è interesse? Abbiamo letto, insomma, da varie fonti che, insomma, non sono stati molto sostenuti dai vari governi. È cambiato qualcosa nella giornata di oggi? E che prevede per, insomma, in queste ultime giornate, che sia oggi o domani?
Ma insomma, diciamo che oggi non si vedono dei grandissimi passi avanti, ecco, però va detto che la COP non è ancora finita, quindi fino all'ultimo chiaramente non si può dire nulla. Se parliamo quindi di governi, ce ne sono presenti molti, con i loro delegati chiaramente. Ecco, se posso dire, è un po' mancato l'Italia, nel senso che siamo certamente presenti al momento con il sottosegretario dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro. Tuttavia sarebbe stato probabilmente opportuno, io credo, che essendo questa COP in svolgimento a Roma, ecco, magari l'apertura potesse essere fatta anche da un rappresentante in qualche modo del governo, che non è successo. Poi è vero che questa è di fatto ancora COP 16 CAI, per cui assolutamente l'apertura è stata fatta dall'apertura di lunedì, martedì, scusa, che è stata fatta proprio dalla ministra per l'ambiente colombiana, come doveva essere. Però ecco, siamo a Roma.
Siamo a Roma, e che lei ha detto a questo punto ci saremmo aspettati comunque un intervento, diciamo, maggiore, io non dico dell'Italia, ma se non altro dei paesi europei, che, e soprattutto di quelli del Mediterraneo, che poi sicuramente sono più coinvolti nel cambiamento climatico. Senta, nelle COP per la biodiversità, quali sono i paesi più o meno impegnati e più o meno sensibili al problema e alle soluzioni? Poi mi permetta, questa è una mia annotazione personale, appunto, come ho detto, ci sono passato davanti qualche giorno fa, e il fatto già che io me ne sia resa conto, diciamo semplicemente che ci sono passato davanti, vuol dire che precedentemente non c'è stato un grande battage mediatico, però ho visto tanti giovani anche là presenti, i ragazzi mi sembra che davvero in questo momento vogliono fare la differenza nella tutela, diciamo, più genericamente dell'ambiente e nella, diciamo, nell'appoggio a tutte le tematiche che appunto proteggono la biodiversità. Però appunto, quali sono i soggetti più impegnati e i paesi che in questo momento ci stanno mettendo più energie e anche, mi permetta, più fondi?
Sì, allora diciamo che l'attenzione e l'interesse non va di pari passo con appunto la disponibilità economica, ma questo è giusto perché da un lato si stima che all'incirca 2/3 della biodiversità globale sia localizzata in soli 17 paesi del mondo, quindi della cintura, stiamo parlando di Ecuador, Papua Nuova Guinea.
Penso che sia caduta la linea, cose che purtroppo succedono. Succedono con i cellulari e soprattutto con le linee telefoniche.
Io, però, se posso, Alessandro, dimmi. Volevo dire che l'Europa ha una sua strategia sulla biodiversità che noi stiamo un po' disattendendo. È un programma, sono delle misure che dovrebbero essere attuate entro il 2030, che è un po' una scadenza un po' per tante cose, no? Anche l'agenda 2030, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, mancano ormai 5 anni, 6 anni diciamo a questa scadenza, però siamo ancora indietro su tante cose. Una di queste cose è la strategia sulla biodiversità che l'Europa ha varato nel 2020, quindi siamo a metà strada, e però come fa notare Lega Ambiente in questo studio, in questo report che ha presentato in questi giorni e a cui facciamo riferimento in questi momenti, in questa trasmissione.
Allora, mi dicono che c'è di nuovo Paolo Viganò. Allora, prima parlavamo dei soggetti più, diciamo, più interessati a livello internazionale.
Sì, appunto, come dicevo, si stima che circa 2/3 della biodiversità globale sia localizzata in soli 17 paesi del mondo, che sono i cosiddetti paesi del sud del mondo prevalentemente. Tutelare la biodiversità costa, non tutelarla certamente costa di più, e appunto il fatto che la maggiore biodiversità globale sia in questi paesi, in via di sviluppo potremmo dire, fa sì che in qualche modo la responsabilità primaria di questi fondi, di questo finanziamento eccetera, sia dei paesi occidentali, paesi del nord del mondo, meglio ancora potrei dire. I quali appunto stanno discutendo proprio in questi momenti alla FAO su come ripartire questo economico. Come dicevamo all'inizio della trasmissione, è un po' qui il punto su cui ancora si sta battendo all'interno della COP.
Io volevo chiedere invece, Rete Clima, si occupa di progetti di decarbonizzazione e forestazione. Quali sono le soluzioni che proponete per conciliare da una parte lo sviluppo, ma dall'altra anche la tutela dell'ambiente?
Sì, allora, se dicevamo che a livello globale, quindi abbiamo degli stati nel sud del mondo dove sono hotspot di biodiversità, ecco, anche l'Italia, dove noi operiamo, rispetto a quello che è in qualche modo la situazione europea, è un concentrato molto importante di biodiversità. Noi lavoriamo sull'Italia, facciamo una serie di progetti nell'ambito della nostra campagna Foresta Italia. E questi progetti sono sicuramente orientati alla promozione e conservazione delle foreste, ma anche a tutta una serie di altre attività direttamente orientate alla tutela della biodiversità. Sto parlando quindi di riduzione delle zone umide, piuttosto che non, di miglioramento delle foreste esistenti con l'introduzione di elementi di biodiversità, proprio per cercare di fare in modo che gli ecosistemi forestali e non possano mantenere intatto il proprio equilibrio funzionale, cioè funzionino bene. Questa cosa è permessa nella misura in cui sono quindi presenti tante specie, c'è un equilibrio, c'è poca, come dire, impatto umano nei confronti degli ecosistemi stessi. E quindi ecco, quello che facciamo è cercare proprio di ricreare questo equilibrio. Quindi ci avvaliamo di fondi di imprese private che quindi hanno un piacere, hanno interesse a poter finanziare questa attività di conservazione, forestali e non.
Ecco, io questo lo sottolineerei, riforestare nell'ottica della biodiversità non è solo piantare alberi, è piantarli in maniera che ci sia varietà, perché
Certo.
una pineta è bellissima, è meglio di un parcheggio, ma non è tanto, non è un esempio di biodiversità. Volevo sapere, Viganò, voi avete presentato uno studio in questi giorni, cogliendo questa occasione, sul tema della biodiversità, come viene percepito dalla nostra società, quindi dai cittadini italiani, ma anche e soprattutto dal tessuto economico del nostro paese, cioè le aziende sono interessate a questa tutela, ci vedono un ritorno o no?
Sì, esattamente, abbiamo realizzato questo secondo studio, il primo era dell'anno scorso ed era concentrato solo sulle imprese, quindi sulla loro percezione rispetto all'importanza della biodiversità per il loro business. In realtà questo anno appunto abbiamo integrato alla visione delle aziende anche quella dei cittadini e dei consumatori, proprio per poter avere una visione completa di che cosa pensano i vari attori della società civile. Ora, se per quanto riguarda i cittadini abbiamo trovato, ma come era c'era da attendersi in realtà, una conoscenza assolutamente non approfondita dei temi della biodiversità, dall'altra parte abbiamo trovato in essi a questo punto una richiesta da parte del mondo privato, quindi delle aziende, perché queste possano quindi farsi promotori di azioni di biodiversità, possono farsi promotori di azioni di sensibilizzazione. Quindi ecco, i cittadini non sono tanto a conoscenza dei temi della natura e della biodiversità, ma si aspettano che le aziende, che sono coloro che fanno i prodotti, fanno, costruiscono, ecco, si possano occupare anche di questo tema. E francamente anche lato aziendale abbiamo trovato interesse in questo, perché circa il 71% delle aziende che abbiamo intervistato si dichiara disponibile a realizzare progetti di tutela della biodiversità entro i prossimi 3 anni, quando già non li attivati. Quindi diciamo che c'è un interesse verso questo tema perché viene percepito giustamente come un tema sensibile per i cittadini. Quindi le aziende giustamente hanno intenzione di farsi carico di questa attività di conservazione, tutela, eccetera, ma anche in risposta a quelle che sono le attese dei propri clienti.
E allora vedremo davvero se, visto che questi sono i temi sensibili, vedremo se nelle prossime ore a questo punto ci saranno delle novità. Noi continueremo a seguire appunto questo tema con i nostri notiziari. Io ringrazio per essere stato con noi Paolo Vigano, fondatore di Rete Clima, e soprattutto complimenti per il vostro lavoro, Vigano.
Grazie.
Grazie a voi, buonasera.
Allora,
Allora.
Tiziana, sicuramente il tema della biodiversità rimane attuale, però io ho l'impressione che serva che, i governi si sveglino.
È quello, io vorrei avere tanta fiducia in queste COP, però negli anni diciamo che non
no,
è
perché
che
li conoscete bene voi.
Ne abbiamo seguite diverse. Adesso...
quando va bene fanno dei begli accordi,
esatto,
diciamo. Però poi metterli a terra.
A terra metterli, quello è il discorso.
Io ricordo che con la, appunto con la strategia europea della biodiversità noi ci siamo impegnati a piantare 20 miliardi di alberi entro il 2030. Non credo che siamo vicini.
Non credo che ce la faremo.
No.
Allora, io...
Scusate, 3 miliardi di alberi. 20 miliardi sono gli euro che dovremo dare ogni anno per la promozione e la protezione della biodiversità.
Però siamo positivi, sempre, positivi, quindi certamente. Speriamo che succeda qualcosa.
Allora, comunque, per riascoltare tutti questi temi, io vi rimando al sito earthday.it e però do appuntamento con Earth Day Italia a giovedì prossimo. Rimanete sintonizzati.